Proseguiamo le nostre riflessioni con questo titolo strano, Dove i bruchi volano. Per andare avanti dobbiamo fare un salto indietro. Nel procedere, nel mettere a punto queste riflessioni su carta, spesso mi accorgo di aver saltato qualche cosa, di aver mancato di dire qualche cosa, e allora proprio in ragione di questo ho dovuto fare un salto indietro rispetto a quello che abbiamo detto l'ultima volta. Allora, dove i bruchi volano? Sapete bene a che cosa mi riferisco. L'esperienza della farfalla, del bruco che diventa farfalla, assomiglia molto a quello che è la conversione della fede. E la Bibbia, quando parla della nostra, e poi ne vedremo anche stamattina, della nostra esperienza prima di conoscere Gesù, ci dipinge senz'altro come dei bruchi striscianti, pelosi, urticanti, che danno fastidio, eccetera, eccetera. Nel momento in cui incontriamo Cristo, la nostra vita deve avere un sostanziale cambiamento. Allora, andiamo avanti. La Chiesa, una comunità di persone nuove. Proprio nel riallacciarmi a quanto ho detto nell'introduzione, vorrei dire alcune cose a questo proposito che mi sembrano opportune. C'è, secondo l'Apostolo Paolo, una sola porta d'ingresso per entrare nella Chiesa, una sola porta d'ingresso. Nella sua lettera ai Corinzi, 1 Corinzi 12, 13, ci dice in pratica come noi possiamo entrare a far parte della Chiesa. Così si esprime l'Apostolo. Siamo stati battezzati mediante un unico spirito, per formare un unico corpo. Il suo pensiero è questo: l'unico modo per far parte della comunità ecclesiale, della Chiesa di Gesù Cristo, è essere battezzati nello Spirito. Il battesimo nello Spirito, sottolineiamolo, è l'unica porta d'ingresso per la Chiesa. Non esistono altre, non esistono altre. Soltanto lo Spirito Santo ci innesta in quella realtà definita dalla parola di Dio corpo di Cristo. Ora, una nota esplicativa: per battesimo dello Spirito, nello Spirito, non intendiamo una seconda esperienza separata dalla conversione, quello che alcuni definiscono appunto seconda esperienza. Perché altrimenti dobbiamo dire che senza questa seconda esperienza il credente non può far parte della Chiesa, perché è detto chiaramente che soltanto tramite il battesimo nello Spirito si entra a far parte del corpo di Gesù Cristo. Paolo, l'abbiamo già detto, questo, abbiamo letto questo testo, esprime la realtà della trasformazione con queste parole: se uno è in Cristo, è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, sono nate, sono sorte di nuove. Essere in Cristo, perciò, essere battezzati nello Spirito, sono due espressioni che si equivalgono, no? Siamo immersi, non dimentichiamo che il termine battesimo, baptizo in greco, significa proprio essere immersi. Siamo stati immersi in Cristo, siamo stati immersi nella sua grazia. Questo è il battesimo dello Spirito. E grazie a questa esperienza, di questa immersione in Cristo, che ci identifichiamo con Cristo, noi possiamo far parte della Chiesa. L'idea della Chiesa popolo, in cui si entra in virtù dell'appartenenza ad una famiglia cristiana, non ha radici bibliche. L'ingresso nella Chiesa è individuale, è sempre frutto di una decisione personale. Nessuna cerimonia voluta da altri può sostituire la presa di coscienza e l'accettazione personale della fede cristiana. Allora, perché è necessaria questa trasformazione per far parte della Chiesa? Perché occorre essere delle farfalle, occorre passare dall'esperienza da bruco, crisalide a farfalle? Per quale motivo? Vediamolo insieme. Io voglio dirvi subito una cosa stamattina, ci sarà qualche passaggio del mio discorso un pochino più difficile, vi chiedo scusa, ma lo ritengo necessario, quindi un piccolo sforzo in più per seguirmi. Prima di tutto vediamo ciò che noi siamo in Adamo, per capire il bisogno della trasformazione, per essere membri della comunità ecclesiale, vediamo prima quello che eravamo prima di conoscere Cristo, ossia ciò che siamo in Adamo. Noi con la nostra nascita, lo sapete benissimo, ereditiamo le caratteristiche dei nostri genitori, ci passano capelli o non capelli, biondi e non bruni, occhi azzurri, occhi scuri, ci passano pure certe tendenze, certe di carattere anche verso le malattie. Quindi ciò che è chiaro e palese è ciò che noi ereditiamo fisicamente, quello che ereditiamo dai nostri genitori. Non dimentichiamo quello che abbiamo ereditato dai nostri progenitori, che è molto presente nella nostra vita. Ciò che Adamo ed Eva hanno acquisito con la ribellione fa parte del nostro bagaglio, è parte della nostra eredità di uomini e di donne. Paolo dice nella sua lettera: perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, per mezzo del peccato la morte, così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Quindi c'è un'eredità. Nel momento in cui noi nasciamo, riceviamo questa doppia o tripla trinità, eredità, scusate, da parte del padre, da parte della madre e da parte dei nostri progenitori. È lì presente nella nostra esperienza. Paolo con l'espressione morte, lo sappiamo, non intende solo la morte fisica, anche quella, ma tutti gli aspetti di questa morte, anche quelli spirituali. Evidenzieremo due aspetti di questa realtà, di questa eredità adamitica. Primo, la privazione della gloria di Dio. Secondo, l'incapacità di intendere e di volere. Guardiamo prima di tutto questa privazione della gloria di Dio. Paolo, ancora una volta, sapete, Paolo ci ha studiato su la faccenda, non è, possiamo veramente, infatti parlando con un mio caro fratello qualche giorno fa, è straordinario quello che ho sentito da Paolo, perché c'è stato un passaggio da quello che era tutto l'ebraismo, che si trasforma proprio come qua da bruca a farfalla, è proprio nella mente di Paolo che questo succede, soprattutto nella mente di Paolo, probabilmente in quei 3 anni in cui è stato solo davanti a Dio, davanti alla sua parola. Primo, la privazione della gloria di Dio. Paolo scrive: tutti, uomini e donne, hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi nasciamo con un'eredità che ci ha privati di qualche cosa. Che cosa significa e che cosa comporta essere privi della gloria di Dio? Se questa privazione, come sappiamo, è conseguenza del peccato, è chiaro che prima della ribellione avevamo qualche cosa che ora non abbiamo più. Non mi sembra che sia un ragionamento, Se siamo privi, e questa privazione è dovuta al peccato, prima del peccato, quindi Adamo ed Eva prima del peccato, avevano ciò che noi oggi non abbiamo. Ma che, puntini, la sospensione. L'uomo in Adamo, perciò, si trova privo di qualche cosa che è sicuramente importante e che è legato al suo essere a immagine e somiglianza di Dio. Perché questa gloria di Dio di cui Paolo parla è evidente che è legato all'essere, sapete benissimo che la scrittura ci dice che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, ecco, questa gloria era presente, era insita in questa immagine e somiglianza. Egli, l'uomo, non è più come il modello originale. Non è più come il modello originale. E in questo modo non rispecchia più la gloria di Dio, di chi appunto lo ha voluto e creato a sua immagine e somiglianza. Quando un capolavoro viene deturpato per qualche cosa che qualcuno ci ha messo le mani su, qualcuno che non era il creatore, vedete qui le varie ripitture della Gioconda, insomma perde un pochino, dico un pochino per usare un eufemismo, e ce ne sono state, forse la Gioconda è quella che ha subito più rimaneggiamenti da parte di tutti, qualcuno ha voluto fare la sua Gioconda, qui c'è una che è di Chirico, l'altra è di Botero, che fa tutte, non Botero, è una di sola, e poi l'altra si vede poco, ma è di un altro autore. Allora, quando il modello originale viene deturbato da qualcosa, da qualcuno, perde la sua, il suo essere capolavoro. Ecco, noi eravamo in Adamo il capolavoro di Dio. Il peccato l'ha deturbato in tal modo che questo capolavoro non è più capolavoro, è un po' meno, è privato di qualche cosa. Dico una frase molto forte, ma che credo che rispecchi la realtà, la nostra realtà. Dire che l'uomo vive una realtà subumana è forse un'espressione forte, ma è molto vicina alla realtà. È sotto, al di sotto di quello che doveva essere il modello di Dio. C'è un altro dato biblico da tenere presente. La Bibbia parla molto di peccato, lo sapete benissimo, no? Usa due termini. Anomia, che significa proprio andare contro la legge di Dio, ma l'altro termine molto significativo, e che forse anche ancora quello più usato nei testi del Nuovo Testamento, è amartia. Amartia significa letteralmente mancanza. L'uomo peccatore è mancante di qualche cosa. E c'è una frase, perché, per questo ho detto stamattina, forse dovete, vi chiedo un pizzichino di attenzione in più, perché ci sono dei passaggi, non sono facili, ma c'è una frase molto interessante che rivela, sempre dall'Apostolo Paolo, che rivela questa mancanza, questo stato di mancanza. Dice, quando eravamo senza forza, Romani capitolo 5, versetto 6, quindi Dio è intervenuto quando noi eravamo senza forza. Il termine greco astenon significa proprio, dal quale deriva proprio astenia. Un'astenia, una forte astenia, è una debolezza estrema che ti impedisce di essere, di vivere come uomo, come donna. Quindi questa astenia che è presente nell'eredità che abbiamo ricevuto da Adamo fa parte della nostra esperienza. Ed è un'astenia, una mancanza, una debolezza che ci impedisce di essere come Dio vuole. Quindi c'è una reale impotenza di agire e reagire secondo il modello di Dio. L'uomo era stato creato per rispecchiare la gloria di colui che lo ha voluto, ma il peccato, oltre tutti quei disastri che ha procurato, ha reso l'uomo incapace di rispecchiare questa gloria. Io mi chiedo, quanto c'è dell'opera insensata dell'uomo nei disastri che sono successi questi giorni? Me lo chiedo. Quanto c'è dell'opera insensata dell'uomo? Una semplice domanda. Allora, quindi l'uomo è privato della gloria di Dio. Nasce privo con questa mancanza, con questa astenia, con questa estrema debolezza, che addirittura la Bibbia definisce morte. Il secondo aspetto è, non soltanto siamo, c'è una privazione, ma siamo, questa privazione ci dà, non ci dà la capacità di intendere e di volere. L'uomo si trova nella incapacità di intendere e volere. Vediamo che cosa vuol dire la Bibbia. Gesù sulla croce ha pronunciato questa frase che è straordinaria. Padre, perdona loro. Perché? Perché non sanno quello che fanno. È straordinario, qui ci vedo tutto l'amore di Dio, di Gesù, che mi fa veramente venire i brividi. Sapete quello che ha sofferto? È lì sulla croce, dopo essere stato maltrattato come di più non si può. E lui dice al giudice supremo, il Padre, guarda, sii clemente nei loro confronti perché non sanno quello che fanno. E colui che viene massacrato, che dà l'attenuanti ai suoi massacratori. Io quasi mi viene da piangere pensando a questo. E mettendo a confronto la mia vita con quello che esprime Gesù, con l'amore che esprime Gesù in questo caso. Non sanno quello che fanno. Però dice qualche cosa di molto forte. Non sanno quello che fanno. Non hanno la capacità di capire a causa della loro cecità spirituale. Una cecità spirituale che sta nascondendo alla loro mente, al loro cuore, la realtà di ciò che stanno facendo. Essi sono stati resi stupidi da quel peccato che divora la loro anima. Gesù, in questo estremo atto di misericordia, chiede al giudice di applicare le attenuanti ai suoi aguzzini, l'attenuante della incapacità di intendere volere. Può esserci un amore più grande? Ed è quello che abbiamo ricordato anche stamattina. Anche Paolo, sapete, confessa la sua ignoranza in un passo della lettera ai Galati. Dice prima, no, ai Filippesi, scusate, prima era un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma misericordia mi è stata fatta perché agivo per ignoranza. Ero incapace, io rabbino, fariseo, sono stato alla scuola di Gamaliele, la più prestigiosa università del tempo, io ero ignorante, io ero nell'incapacità di intendere, volere le cose vere di Dio. È una grande confessione che esprime appunto il nostro stato. Miei cari, prima di incontrare Cristo siamo privati della gloria, siamo privi della gloria di Dio e siamo anche incapaci di intendere e volere. L'uomo naturale, dice ancora Paolo, non riceve le cose dello Spirito, non le può capire perché sono pazzia per lui. Ed è così. Come è successo questo? È sempre Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 1, che dice, parlando dei Goim, ossia di quelli che sono le popolazioni non ebree, quel capo d'accusa che mette, dice, non hanno riconosciuto Dio, non l'hanno glorificato, va bene, il creatore di ogni cosa, e si sono dati a vani ragionamenti, dice Paolo, sto citando a memoria, non l'hanno glorificato, non l'hanno ringraziato, si sono dati vani ragionamenti, questi vani ragionamenti l'hanno portati ad avere una intelligenza ottenebrata, letteralmente un'intelligenza oscurata. C'è stato un blackout, ma dove c'è stato questo blackout? Attenzione, perché l'intelligenza è rimasta nell'uomo. Guardate che cosa ha fatto, dalla ruota ai missili interplanetari, dalla scoperta del fuoco al telefonino. L'intelligenza, avete mai visto una scimmia al computer, su internet, no? Che magari comunica con altre scimmie, io non l'ho mai vista. Eppure ha la stessa età dell'uomo. Allora, capite bene che questa intelligenza, che rispecchia l'immagine di Dio che è in lui, ce l'ha. Ma nelle cose morali, nelle cose spirituali, ha subito un blackout. Si è oscurata. Paolo arriva a dire che non soltanto c'è l'incapacità di capire le cose di Dio, ma quell'estrema debolezza di cui parlavamo prima, dice il capitolo 7 della lettera ai Romani, mi impedisce di essere quello che vorrei essere. Dice, c'è una legge, una forza, una potenza in me chi mi impedisce di fare ciò che vorrei fare e mi spinge a fare ciò che non vorrei. È la vostra esperienza? Non è solo Paolo che... Posso assicurarvi che anche la mia esperienza. E ogni volta che faccio qualche cosa che non vorrei fare, vorrei prendere la mia testa e sbatterla contro il muro. E succede spesso. E succede spesso. Allora c'è anche questa incapacità di attuare, di mettere in pratica ciò che magari la nostra coscienza ci dice di fare. Allora, rapidamente, passiamo a ciò che siamo in Cristo. Due cose però da sottolineare in ciò che siamo in Cristo. La nostra posizione giuridica e la nostra realtà, la nostra condizione reale. Paolo parla molto della giustificazione, giustificati dunque per fede, siamo eccetera eccetera. Quindi la giustificazione è importante perché è uno dei temi centrali della fede cristiana. Che cosa significa essere giustificati? Essere giustificati, tanto per dirvi una piccola nota, il verbo giustificare appare 17 volte nel Nuovo Testamento, 16 volte in Paolo. Per dirvi, è solo una volta, proprio così, in caso quasi fortuito. Quindi Paolo aveva fatto della giustificazione il centro del suo Vangelo, del suo messaggio. Bene? Allora, occorre precisare però che l'atto del giustificare non è rendere giusti. È una dichiarazione giuridica attraverso la quale il giudice dichiara quello che non siamo. Barth ha detto, sapete, i teologi ogni tanto ci azzeccano, E poi, però dicono delle frasi che hanno sempre bisogno di essere un po' interpretate. Barth scrive, noi non siamo soltanto quello che siamo, ma per mezzo della fede siamo anche quello che non siamo. Noi non siamo soltanto quello che siamo, per mezzo della fede siamo anche quello che non siamo. Dio ci dichiara giusti. Vi sentite giusti? Siamo, per mezzo della grazia, anche quello che non siamo. Questa è la grazia di Dio. Questa è la dichiarazione forense, la dichiarazione giuridica. Dio ci ritiene giusti in Cristo, perché Lui ha pagato il prezzo del nostro peccato, no? Colui che non aveva conosciuto peccato, che non ha conosciuto peccato, Egli l'ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Una giustizia totale che non abbiamo, però l'abbiamo in Cristo, quindi la nostra posizione giuridica in Cristo. Vediamo la nostra condizione reale, quello che siamo in realtà. L'atto con cui Dio ci dichiara giusti non è soltanto e prima di tutto, essenzialmente, ma non solo, una dichiarazione giuridica. Perché? La giustificazione per fede è anche l'inizio di un processo che ci rende sempre un po' più giusti. Un altro teologo, questo è un pochino più comprensibile, dice il giustificare di Dio è una parola creatrice. Vi ricordate quando abbiamo parlato della chiamata di Dio, che è una chiamata che opera, che agisce? È una parola creatrice, la cui efficacia deve manifestarsi nella nuova giustizia, nella libertà del peccato. Quindi nel momento stesso in cui c'è questa dichiarazione, Dio ci vede in Cristo perché noi siamo entrati, immersi in Cristo, ci vede in Cristo, quindi ci vede giusti come Lui lo era, perché Lui ha preso la nostra ingiustizia. Allora nel momento stesso in cui c'è questa dichiarazione divina, inizia un processo che la Bibbia chiama santificazione. Ma devo incorrere un pochino, che il tempo passa. C'è un dato che vorrei mettere davanti a voi. Il verbo essere, coniugato al passato, è spesso presente negli scritti di Paolo quando parla della realtà del credente. E tali eravate. E lo ripete più di una volta, ci sono diversi passi in cui dice eravamo, tali eravate, eccetera, eccetera. Quindi questo, appunto, questo verbo coniugato al passato ci dice che è successo qualche cosa. Eravamo in quel modo, poi c'è i diversi passi descrivono quello che eravamo al di fuori di Cristo, ma è successo qualche cosa che ci porta in una condizione diversa. Nel nostro nuovo stato noi acquisiamo due elementi indispensabili per essere ciò che è gradito Dio. Prima di tutto, se prima non riuscivamo a capire, ora riusciamo a capire. Spero almeno. Riusciamo a capire la Bibbia. Riusciamo a capire la parola di Dio perché siamo intelligenti? Perché è avvenuto qualche cosa che ci dà la capacità di intendere e di volere. Questa trasformazione è la prima cosa, infatti quando Paolo parla del nostro stato prima, abbiamo visto, non siamo in grado di capire le cose di Dio. Però la prima cosa che avviene nell'atto della fede, nell'atto della conversione è questa. Quando Paolo scrive agli Efesini, dice, benedice Dio per le grandi benedizioni, dice, tra queste tante benedizioni, dice, le ricchezze della sua grazia che egli ha riversato abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. Allora, grazie al suo intervento, miei cari, fratelli e sorelle, giovani e un pochino meno giovani, grazie al suo intervento, noi ora possiamo conoscere il pensiero di Dio. È straordinario. Però, non soltanto dice Dio è intervenuto, ora voi avete la capacità di capire, però subito dopo dice anche, anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù, del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie a Dio per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza, di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi, e quali verso di voi che crediate l'immensità della sua potenza. Quindi, se da una parte dice, noi abbiamo, forse lo dico in un altro modo, allora, Dio ci offre la capacità di conoscerlo, non la conoscenza in sé. Siamo resi capaci di conoscere le cose di Dio, siamo resi capaci di comprendere la parola di Dio, ma la conoscenza è qualcosa che si acquisisce piano piano, nel tempo. Infatti ci sono vari passi. Paolo, per esempio, prima di lui, l'autore della lettera agli Ebrei, rimprovera aspramente coloro che erano rimasti bambini, che erano rimasti infantili nella conoscenza. Come mai voi che dovete essere maestri già, siete ancora così infantili, siete così all'ABC, siete ancora al latte della conoscenza? Non vi siete applicati? No, la famosa frase che i genitori si sentono quando vanno a parlare con gli insegnanti, vostro figlio non si applica. Non, molto spesso i credenti non si applicano perché Dio ci offre l'opportunità, la capacità di capire, ma la conoscenza va acquisita e si parla proprio di trasformazione, si parla proprio di impegno nel portare avanti questa conoscenza. Quindi volevo dire una cosa. Allora, A che punto siamo con la conoscenza delle cose di Dio? Se Gesù dovesse venire il Maestro a fare una verifica, a che punto è il tuo stato di conoscenza delle cose di Dio? Sia a livello individuale sia a livello ecclesiale, la Chiesa non può permettersi il lusso di non conoscere la volontà di Dio in tutti gli aspetti della vita, perché sarà una Chiesa che non può andare avanti. Quindi pensiamoci bene, Dio ci offre la capacità, ci offre anche l'opportunità, ma chiede a ciascuno di noi l'impegno. Non possiamo, vedete, è vero che non sempre, la conoscenza biblica si trasforma in maturità spirituale. Ma non pensiamo, non illudiamoci che possiamo crescere spiritualmente, che possiamo maturare spiritualmente senza un'adeguata preparazione biblica. È un'illusione che ci farà del male, sia a livello individuale sia a livello ecclesiale. Non si cresce, miei cari, senza un supporto, senza un'adeguata preparazione biblica. Vorrei arrivare a una brevissima conclusione. Quali sono, in definitiva, i risultati di questa opera di trasformazione nel cuore del credente? Prima di tutto, i risultati ci sono. Perché se è Dio che opera, se è Dio che interviene, non posso non esserci i risultati. Secondo, i risultati sono visibili, devono essere visibili, li riconoscerete dai loro frutti. Vedete, io non sono un botanico, di fronte a un albero nudo non so proprio che albero sia, se ci sono le foglie qualche cosa, ma per vedere veramente che albero è, di che razza è, devo vedere i frutti. E la gente intorno a noi, se vede i frutti, capisce che siamo diversi, che non siamo più dei bruchi. Terzo, i risultati non sono istantanei. Dicevo che occorre veramente uno sforzo, un impegno. Paolo dice ai Filippesi, Dio che ha cominciato un'opera buona in voi, ha cominciato, ma vuole portarla avanti. E non la porta avanti senza la nostra collaborazione. I risultati infine richiedono appunto la nostra collaborazione. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Quale collaborazione ci è richiesta? Non sono istantanei, richiedono la nostra collaborazione. C'è qualche cosa nuova? Ah, è vero, c'è scritto, ma l'ho saltato, che voglio arrivare alla conclusione. Vivere come uomini, qui dicevamo prima, viviamo ad un livello subumano, al di fuori di Cristo. Non riusciamo a essere veramente secondo il modello di Dio. Bene, i risultati ci faranno essere degli uomini, ci faranno essere delle donne, secondo l'impegno di Dio. Allora, che cosa siamo chiamati a fare? Qual è la nostra collaborazione? Primo, permettere al Signore di operare in noi senza porre resistenza. Secondo, sfruttare tutte le occasioni che ci sono date per crescere. Terzo, dare la priorità a questa crescita, a questa maturazione spirituale, dargli la priorità nella lista dei nostri interessi. Quando questo c'è, e allora si vede chiaramente l'opera di Dio in noi. Amen.